forbice anche di 1 milione, che è 1 milione in realtà che non esiste. Forse, e questo ecco lo faccio presente a tutti, forse è arrivato il momento di agire con decisione su Unicredit, come suggerisce il revisore, individuando una professionalità che rimette a posto tutte le partite, e laddove non c'è la disponibilità di Unicredit, chiedere a un'autorità giudiziaria di mettere a posto queste cose, perché il rilievo che fa in modo significativo il revisore dei conti non può e non deve essere sottovalutato. Per cui altro aspetto che merita attenzione e che comunque ci mette nella condizione di dover intervenire riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio che si genera ai sensi dell'articolo 194. Sono quelle posizioni che purtroppo noi non vediamo subito. Perché? Perché all'ufficio finanziario l'emissione di una sentenza che per esempio condanna il comune a una somma da pagare a titolo di risarcimento di danno a un terzo, l'ufficio non la vede subito. Perché? Perché la sentenza viene notificata e quando viene messa in esecuzione dall'avvocato passa direttamente attraverso un pignoramento presso terzi che arriva alla tesoreria. La tesoreria non lavora bene e quindi noi ci rendiamo conto di avere delle somme bloccate con ritardo e a questo punto è stato necessario individuare una professionalità che facesse una ricognizione di queste posizioni per monitorarle, controllarle e gestirle in modo puntuale. Questo è un altro inadempimento che purtroppo subiamo perché la tesoreria non lavora in modo tempestivo e puntuale. Ora, sì, ci sto arrivando, voglio finire prima di mettere in evidenza le criticità del bilancio. È stata fatta la ricognizione, ci avete tutto, l'avete chiesto su Facebook, ce l'avete inviato, ci avete tutta la relazione fatta in ordine al patrimonio e alla ricognizione dei beni del comune, è stata inviata. E lì potete verificare che è stata fatta tutta la ricognizione in un modo puntuale, per cui è stato costituito l'ufficio patrimonio che lavora sui beni e sulla valorizzazione degli stessi. Quindi in conclusione, per quanto riguarda il rendiconto, senza essere ancora più, cioè, dovrei dire tante cose, ma devo comprimere l'intervento e questo, ripeto, è punitivo. La missione per questo anno quindi è regolare queste criticità e risolverle, tante già sono state risolte, per cui è rimasto questo aspetto, la riscossione, che è un aspetto importante, e la tesoreria. Per quanto riguarda la riscossione, quindi mi aggancio ai tributi, oggi noi abbiamo in votazione anche il nuovo piano economico finanziario Tari 2021 e la determinazione della tariffa. Per quanto riguarda questo argomento, è stato affidato a un advisor esterno la elaborazione del piano economico finanziario, in quanto la delibera ARERA è una delibera che esprime anche in modo molto criptico i criteri che devono essere adottati per la formulazione del piano economico finanziario. E quindi grazie anche ai nuovi dati che ci sono arrivati in modo puntuale dalla Diodoro Ambiente è stato possibile elaborare in modo preciso questo piano e quindi la tariffa Tari. La difficoltà che si registrava negli altri anni era che purtroppo l'Azio Ambiente non inviava i dati della raccolta e quindi non era possibile fare una analisi puntuale e questo ha determinato anche una tariffa molto alta. Quest'anno riusciamo a diminuire la tariffa e voglio prendermi gli appunti così vi do i numeri precisi, almeno questo fatemelo fare. Quindi abbiamo un abbassamento della tariffa che si abbatte del 60% per quanto riguarda le utenze non domestiche. E invece per quanto riguarda le utenze domestiche, l'abbattimento della tariffa è del circa il 40%. Quindi dobbiamo anche dire che il costo del servizio è diminuito. Alcune poste sono invece aumentate, quella per esempio dello smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti importanti, che sono stati rinvenuti in posti dove non dovevano esserci, per esempio i rifiuti speciali ritrovati nei boschi. Questo da una parte ha determinato un costo dello smaltimento più alto, dall'altra invece anche un'entrata, perché grazie al lavoro puntuale della polizia locale è stato della polizia locale, che ha gestito e lavorato anche con gli strumenti tecnologici quali le fotocamere, è stato possibile individuare coloro che si sono resi autori di gesti oggettivamente deplorevoli, perché gettare rifiuti straordinari nel bosco è un gesto veramente brutto ed era giusto che venissero puniti. Per cui sono state erogate delle sanzioni non solo pecuniarie, in alcuni casi sono partiti anche dei procedimenti penali, e questo quindi, se da una parte ha comportato un costo più alto, perché smaltire rifiuti speciali abbandonati a caso ha un costo più alto per l'ente, dall'altra comunque è stato recuperato in termini di sanzioni, sono stati recuperati in termini di sanzioni gli importi che comunque vengono reimpiegati per combattere questa pratica che è veramente, cioè, una pratica che denota un grande degrado anche culturale, perché abbandonare dei rifiuti speciali in un bosco non è una cosa che fa pregio alla persona che pone in essere questo comportamento. Poi, ho detto tutto. Cioè, ho fatto una disamina un po' generale, no? Cioè, mi sa. Volevo dare anche questa informazione per quanto riguarda le entrate. Queste, diciamo, sono aumentate le entrate straordinarie e non quelle tributarie. L'ATF sta pagando il canone di locazione, è stato quindi corrisposto un importo. Io non mi trovo più la delibera con tutte gli importi precisi. Stanno nei prospetti, quindi li avete letti. ATF quindi sta pagando il canone, per quest'anno ha già fatto due pagamenti, un primo di 100.000 euro all'inizio dell'anno e il 12 luglio ha bonificato 500 e più euro. Volevo darveli fino al centesimo, ma non mi trovo la delibera e quindi vediamo dov'è. Poi volevo dare anche questa informazione molto importante. Al di là, quest'anno i beneficiari sono tanti. Prima di tutto la diminuzione della tariffa, ribadisco, del 60% per le utenze non domestiche e del 40% delle utenze domestiche. E poi è stato dato già atto di indirizzo ed è stato approvato per coloro che sono, per le attività che sono state obbligate alla chiusura. E quindi comunque poi il governo ci ha messo nella condizione di richiedere il pagamento della TAI. È stato previsto ed è stato possibile, grazie ai risparmi che abbiamo avuto dalla gestione dello scorso anno, creare un fondo per restituire queste somme ai contribuenti virtuosi, cioè a quelli che nonostante le difficoltà hanno pagato i tributi. Anche per coloro, questo beneficio è riconosciuto anche per coloro che hanno pagato con il ravvedimento operoso. E il pagamento avverrà quindi proprio attraverso un bonifico. Le persone verranno date tutte le istruzioni, si procederà quindi a individuare la posizione di colui che oggettivamente è stato obbligato a pagare anche se non ha lavorato, per cui attraverso l'individuazione del codice IBAN l'ufficio rifarà immediatamente il bonifico per la quota parte che spetterà a seconda del codice ADECO che l'attività in questione ha. E, pertanto di questo sarà dato naturalmente ampia diffusione di questa informazione, affinché tutti quelli che si sono comportati bene con la comunità nonostante le difficoltà hanno comunque adempiuto al loro dovere di cittadini. E questo secondo me deve essere anche un po' da monito, perché ad oggi la riscossione del tributo in questo comune è molto carente e i cittadini di Fiuggi sono in oggettiva difficoltà e quindi non stanno pagando i tributi. La percentuale sta aumentando ed è inevitabile che sia così. Per cui anche la riscossione è carente perché? Perché il 2020 non ci ha messo nella condizione di riscuotere perché è stato sospeso il servizio. Ma presto questo servizio verrà ripreso in modo pieno, appena tutte le misure adottate dal governo per contrastare la crisi economica che ha determinato il Covid verranno tolte. In questo caso noi ci troveremo comunque di nuovo ad agire coattivamente per recuperare delle somme che sono diventate sempre più importanti. Quindi vuole essere da monito, perché se il contribuente è virtuoso e adempie correttamente i suoi doveri, è giusto che in un momento di difficoltà il Comune gli stia vicino. Quindi io ho fatto una disamina sui punti essenziali di 10 punti all'ordine del giorno. E voglio anticipare ai cittadini che ci stanno sentendo che entrerò nel merito dei punti in modo più dettagliato nel prossimo incontro che organizzerò e avrò il piacere di fare, il secondo appuntamento con l'assessore, il caffè con l'assessore al bilancio. Avrei potuto farlo telematicamente, ma non mi piace l'idea che possano aderire a questa cosa soltanto coloro che sanno usare un sistema di informatico. È bello incontrare le persone di persona, è bello sentire le persone che ti dicono e ti chiedono di persona, per cui con la collaborazione di tanti cittadini che hanno dato la disponibilità, presto, come abbiamo fatto la prima volta, con documenti alla mano, si leggeranno insieme e se ne discuterà insieme. Prego, Presidente, io ho finito.
Sì. Tanto noi abbiamo votato contro all'accorpamento di tutti questi punti in discussione. Io reputo che è una mancanza di rispetto, a parte anche per l'assessore al bilancio che deve presentare tutti questi punti insieme, è una mancanza di rispetto nei nostri confronti, perché stiamo parlando di bilancio preventivo, di rendiconto, di tariffe Tari, tariffe IMO, COSAP, canone unico, quando andiamo a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Non ne discutiamo noi, non è una mancanza di rispetto tanto nei miei confronti o della Fiuggi Viva. Non ci avete voluto sentire in commissione, immagino che non vi interessa neanche sentirci in consiglio quello che diciamo, perché altrimenti ci avreste sentito qualche proposta, forse l'avremmo fatta in commissione. Fortunatamente gli uffici ci ascoltano e qualche cosa che abbiamo detto agli uffici è stata anche recepita, ma una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Noi non stiamo qua per incontrarci noi 12 e parlare del più e del meno del bilancio, siamo qui per far capire ai cittadini i bollettini che gli arriveranno fra 2 mesi, fra 3 mesi, da cosa scaturiscono. E noi riduciamo una discussione che l'avete messi voi, 13 punti all'ordine del giorno, che prevedono 10 minuti di intervento a consigliere. Io avrei avuto 90 minuti per spiegare ai cittadini di Fiuggi perché quello che fate è sbagliato, dal mio punto di vista. Ho 10 minuti. Fate uno sgarbo a me? Secondo me fate uno sgarbo ai cittadini di Fiuggi. Però questa è una mia impressione. Faccio fatica anche quindi a fare un intervento compiuto su tutti quelli che sono questi punti. Mi limiterei a segnalare forse qualche inesattezza, voglio essere proprio così diplomatico, della relazione, se così la vogliamo chiamare, dell'assessore al bilancio. Intanto io non so chi di voi tutti questi atti se li ha letti, se li ha letti e se li ha capiti, se li ha capiti sa cosa stiamo andando a votare, perché ad esempio io le agevolazioni del 60% della Tari per le utenze non domestiche, il 40% perché non so dove sta. Io immagino che adesso stiamo votando il piano economico finanziario della Tari che ci avete inviato, che è diminuito di 150 a 200 mila euro rispetto ai precedenti, vero? Immagino che le riduzioni a cui si riferiva l'assessore sono quelle che voi vi farete per giunta, applicando i risparmi, quelli che sono arrivati con il fondone dell'anno scorso, che non avete voluto spendere l'anno scorso per togliere dalla Tari, come vi dicevamo noi, e sono i 265 mila euro dell'anno scorso. Ci aggiungerete 260 mila euro confermati per quest'anno, e sono 500 mila euro, e passa. Ci metterete dentro gli altri 80.000 euro di conguaglio maturati dalla differenza tra il PEF 2019 e 2017, e questo creerà quel fondo cassa per fare le riduzioni che voi vi spaccerete per riduzioni di giunta fatte perché siete bravi a fare le riduzioni quando potevamo approvarle oggi, tutti insieme. Anche perché, lo sottolineo come metodo, ad esempio le agevolazioni per gli utenti domestici in stato di difficoltà economica, l'assessore saprà a cosa mi riferisco, quelli ad esempio che usufruivano già quando si faceva domanda al comune del bonus energia, del bonus gas e del bonus idrico, c'è anche il bonus Tari. Il bonus Tari che ha gli stessi identici requisiti, il governo mancano gli adempimenti burocratici affinché entri in vigore. Cosa hanno fatto i comuni virtuosi? Hanno anticipato l'entrata in vigore del bonus Tari già a partire da quest'anno in via sperimentale, introducendo un apposito articolo nel regolamento alla sezione agevolazioni, per riportare a sistema tutto un criterio di agevolazioni, per non fare in modo che su luce, gas e acqua io ho l'agevolazione e sollise fino a 8.200, per la Tari ho l'agevolazione e sollise fino a 5.000. Non è razionale. Questo è il tipo di lavoro che chiediamo di fare in commissione, riportare a sistema tutta una serie di normative che noi applichiamo con un copia e incolla, perché ha ragione l'assessore Ludovici quando fa la relazione che dice questi sono tutti i regolamenti, quello dell'IMU, la cosa, tutti presi dall'IFEL. L'IFEL li prepara per i comuni. Quelli dell'IFEL poi si aspettano che quelli del comune si rileggono e prima di approvarli li capiscano e li modificano, rendendoli adeguati a quelli del comune. Perché io faccio un esempio, il regolamento della Tari, l'IFEL lo ha preparato ad aprile del 2021, tant'è che all'articolo 8, faccio un esempio qualunque, non so se qualcuno di voi se l'ha letto l'articolo 8, la novità legislativa di quest'anno è che ci sono utenze non domestiche che possono decidere per determinati tipi di smaltimento di rifiuti di non avvalersi del servizio pubblico a partire dall'anno prossimo. Quindi possono scegliersi un operatore privato e non pagare più la parte variabile di Tari al comune. È un diritto previsto per legge. Se noi avessimo fatto questo consiglio comunale come la legge inizialmente prevedeva, senza i rinvii, entro le tempistiche, questa domanda si poteva fare, questa richiesta da parte delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal sistema pubblico per questi rifiuti entro il 31 maggio. Quindi l'IFEL predispone un regolamento in cui dice, mette come limite il 31 maggio. Se noi il consiglio lo facciamo il 12 luglio e facciamo il copia e incolla dell'IFEL e lasciamo come termine per queste utenze quella del 31 maggio, noi stiamo vietando la possibilità di esercitare un diritto a queste utenze. Perché? Perché abbiamo preso un regolamento, abbiamo fatto copia e incolla, non ce lo siamo nemmeno letti e lo stiamo approvando così a occhi chiusi. Mi ricorda un amico che avevo io al liceo scientifico di Aradri, a cui anche se passavi le cose da copiare, visto che comunque non studiava durante tutto l'anno, pure se gliela passavi giusta la copiava sbagliata. Ognuno di noi penso che in classe ci ha avuto un amico così, noi forse ci abbiamo qualcuno qui in consiglio comunale così. Allora quantomeno ricorreggiamo queste cose, perché stiamo violando un diritto. Queste utenze che dal 2022 vorrebbero passare al gestore privato dei rifiuti non potranno farlo se prevediamo il termine al 31 maggio. Cambiamolo. Se ci aveste chiamato in commissione in tempi congrui, non in copertura all'ultimo giorno con un giorno di preavviso, questo vi saremmo venuti a dire. E vi saremmo venuti a dire magari come fare le agevolazioni, quelle che secondo noi sono giuste da fare, dando il nostro contributo, poi decidevate. Voglio fare un altro esempio, l'articolo 29, quello sulle rate. Noi stiamo codificando in questo regolamento che al di là di quest'anno, per i prossimi anni, da qui a venire, finché non si cambierà questo regolamento, ci saranno 3 rate annuali per pagare la Tari. Allora io non voglio fare la polemica politica spicciola, però siccome secondo me è giusto farne 4 di rate e non 3, io vorrei ricordare al sindaco Ayosha Baccarini, al presidente del consiglio Nicola Della Morta, alla consigliera D'Adamio, che mi spiace che non c'è qui, che quando il commissario Taricone portò le rate della Tari da 4 a 3, avete fatto gli sfraceli, articoli di stampa, richiesta al prefetto, note, dirette su Facebook, perché era un affronto portare le rate da 4 a 3, perché si chiedeva ai cittadini di Fiuggi quello che di solito si chiedeva in 4 rate, in 3 rate, e soprattutto per le utenze non domestiche, gli alberghi ad esempio, pagare 3 o pagare in 4. Un po' di differenza fa, ma anche per alcune famiglie. Allora voi che all'epoca facevate la battaglia per ritornare alle 4 rate e scrivevate a tutto il mondo per passare alle 4 rate, adesso approvate un regolamento che sancisce in via definitiva che le rate saranno sempre solo 3. Perché? Perché avete copiato il regolamento dell'IFEL senza leggerlo, senza approfondirlo, senza discuterlo. E parlo del regolamento della Tari. Se ci avessi avuto 90 minuti, queste osservazioni ve le avrei fatte per il regolamento dell'IMU, per il regolamento del canone unico patrimoniale, ma voi l'avete letti quelle che saremmo a votare? Non lo so. E mi fermi, guarda, non saprei, cioè, mi viene voglia pure di fermarmi, perché sul bilancio di previsione e sul rendiconto parleranno le altre consigliere. Comunque l'auspicio è che le agevolazioni che ci saranno sulla Tari saranno congrue, così come hanno fatto tutti i comuni italiani, e non irrisorie come quelli l'anno scorso. non vi faremo fare il giochetto dell'anno scorso di spacciare queste agevolazioni come un grande lavoro dell'amministrazione degli uffici. Sono i soldi che lo Stato ci ha mandato, noi li avete spesi l'anno scorso, non si sa perché, li avete accantonati, quest'anno finalmente li spenderemo. Un'unica cosa che voglio dire è, perché non posso entrare nei tecnicismi qui del piano economico finanziario, però ad esempio una cosa che mi interessa, perché potrebbe interessare noi e i cittadini che ci ascoltano, con il contratto che abbiamo fatto noi alla Diodoro SRL prevedeva delle penalità nel caso in cui non avessero raggiunto la percentuale del 65% di raccolta differenziata, quindi avremmo pagato di meno la ditta se non raggiungeva questi risultati. È evidente che se non ha, io non so i dati attuali, ma se non ha raggiunto questi risultati del 65%, il Comune ha applicato le penali? Perché se ha applicato le penali sono altri soldi che andrebbero tolti dalla Tari. Siccome mi sembra che stavamo un po' sotto il 65% e siete talmente bravi a pubblicizzare quando le cose vanno bene, che se state veramente sopra il 65 l'avreste già detto a tutti, questo mi fa pensare che state sotto. Allora, se state sotto, applicate le penali e riducete ancora un po' la Tari ai cittadini di Fiuggi. Tutto qui, il resto lascio al dibattito.
Puoi intervenire?
Ma sì, premesso che mi associo a quanto ha già detto il consigliere Terrinoni in relazione alla compressione della discussione, ma è una cosa alla quale ci avete ormai abituato, cioè è un vostro modus operandi, per cui ormai non è anche ridondante segnalarlo ormai, perché tanto siete così, diciamo, non, diciamo, disabituati al confronto, e più potete comprimere e meglio state, diciamo, perché insomma il consiglio comunale è diventato anche un po' un elemento di fastidio, se si potesse non fare sarebbe anche meglio, diciamo. Ora, come è sempre stato, punti di vista, poi diciamo che c'è chi si è candidato. Sì, però quando ci si candida dicendo che si fa il contrario di quelli che si è contestati, diciamo, poi si fa esattamente la stessa cosa, se non peggio, è chiaro che insomma viene meno un po' tutto, ma questo vabbè, lasciamo stare perché tanto non ha molto senso. No, io ho alcune considerazioni, ma le faccio così di carattere generale, perché tanto entrare nel merito di questo dibattito e concentrare in 5 minuti di intervento 6 punti è abbastanza ridicolo, insomma, se non assolutamente inutile. Però mi vorrei soffermare un po' su quello che è il documento unico di programmazione che di fatto accompagna il bilancio di previsione, e che è il documento che sostanzialmente, come dire, traccia un po' quella che è un po' il bilancio di quello che è stato fatto, ma anche e soprattutto quello che si dovrà fare negli anni a seguire, quindi per il bilancio 21-23. Ora, io credo che questi bilanci, sia il rendiconto che il bilancio di previsione, siano il frutto di questo anno molto particolare, e chiaramente sono bilanci che sì, tecnicamente probabilmente non hanno grosse criticità, se non quelle rilevate in parte dal revisore del conto. È altrettanto vero però che è comunque il vostro bilancio, non è quello che si può definire un bilancio sociale, nonostante, diciamo, vi è stato chiesto in più occasioni, soprattutto durante l'emergenza legata al Covid, di sederci a tavolino e ragionare su quelli che potevano essere i provvedimenti da costruire insieme rispetto alle risposte da dare alla nostra città, che chiaramente veniva già da una situazione di crisi molto profonda, che chiaramente è stata ulteriormente aggravata dal Covid. Dentro questo io credo che, insomma, a parte la gestione di fondi che sono arrivati sostanzialmente dagli enti superiori, quindi di trasferimenti che meno male sono arrivati dagli enti superiori e che quindi hanno consentito di tamponare l'emergenza, a volte bene, a volte male, a volte come sempre con questo atteggiamento così di scarsa capacità di recepire anche le proposte esterne, non solo quelle dell'opposizione ma anche molto spesso cose che arrivavano dai cittadini stessi. Per il resto, cioè, se dovessimo individuare, insomma, delle scelte elaborate, costruite da questa amministrazione, io oggettivamente faccio un po' di fatica. Qui voi nel DUP avete elaborato 3 direttrici principali su cui si argomenta quella che è l'attività di questa amministrazione. In primis avete messo la questione ATF, E qui qualche considerazione va fatta, ora a prescindere dalla notizia, insomma, che in questo momento l'azienda sta pagando il canone almeno per l'anno corrente, e quindi insomma ci sono delle entrate in questo senso. Poi purtroppo pur avendolo chiesto non mi è stato detto rispetto al 2020 invece come stiamo messi sul pagamento del canone. Però qui insomma nel DUP viene citata tutta la parte relativa all'accordo di programma, alla retrocessione del marchio e al bando di privatizzazione. Ora su questo sarebbe bene fare un po' di chiarezza, perché noi siamo venuti in consiglio comunale e siamo partiti che bisognava fare questo accordo di programma, tra l'altro siamo stati anche noi stessi a dire che bisognava utilizzare quell'accordo di programma anche per ottimizzare i tempi, quindi non aspettare tutto l'iter per il rinnovo delle concessioni e utilizzare l'accordo di programma per partire con il bando. Qualche settimana fa leggiamo sulla stampa che la Regione non aveva mandato l'accordo di programma controfirmato e quindi questo stava rallentando di gran lunga i tempi del Comune. Poi è arrivato anche l'accordo di programma, credo forse prima di Pasqua, adesso non potrei sbagliarmi diciamo con le date perché non me le sono appuntate, è arrivato l'accordo di programma firmato da Nicola Zingaretti, quindi tutto pronto per procedere, e poi improvvisamente in un'ultima intervista che è uscita qualche giorno fa, perché era diciamo i 3 anni di amministrazione, quindi c'era questo resoconto su questi 3 anni di amministrazione, ci ritroviamo che sostanzialmente stiamo aspettando che si concluda l'iter del rinnovo delle concessioni per procedere con la privatizzazione. Ora, qui viene da dire che insomma, noi siamo passati dalla campagna elettorale dove sostanzialmente il privato era sotto il palco dei comizi, pronto a entrare in azienda praticamente il giorno dopo l'insediamento, e siamo qui che nonostante l'accordo di programma, nonostante diciamo, lo strumento sia stato costruito anche per favorire una ottimizzazione dei tempi, a oggi diciamo del bando di privatizzazione ancora non si sa nulla, e quindi questo sarebbe opportuno, visto che è una delle direttrici di questo documento unico di programmazione che voi avete redatto e che quindi come dire sta alla base di quello che poi è il bilancio di previsione. L'altra cosa sono i lavori sul territorio, sul quale abbiamo già avuto modo di dire sono frutto di finanziamenti che arrivano dagli enti superiori. Anche qui avevamo chiesto, ma questo è sempre così un nostro modo di agire e di tentare di fare anche un'opposizione diversa da quella a cui si è probabilmente abituati, però ripeto, purtroppo si deve prendere atto che quando c'è un muro davanti non è cosa ormai anche proporlo. Dentro questo io credo che noi siamo arrivati un po' lunghi, abbastanza lunghi direi, anche sulla questione della stagione turistica. Noi abbiamo proposto in tempi non sospetti, quindi parliamo insomma del momento in cui stavamo ancora in piena emergenza sanitaria, e abbiamo chiesto di cercare di costruire insieme delle soluzioni. Qualcosa è stato raccolto, qualcos'altro no, ma siamo arrivati praticamente con l'acqua alla gola, con la stagione già inoltrata. Anche lì campagna di promozione fatta sostanzialmente con fondi di enti superiori, altrimenti promozione neanche l'ombra. Un pacchetto turistico che forse abbiamo anche fatto fatica diciamo anche a costruire, nel senso che non è proprio ampiamente percepibile. I finanziamenti che hanno consentito anche la realizzazione dei murales al centro storico, anche lì parliamo sempre di sostanzialmente finanziamenti provenienti da enti superiori. Ora poi per carità, cioè, ci mancherebbe, mica uno sta mettendo in dubbio, mica sto mettendo in dubbio che è un bando vinto, ma tutto sicuramente è frutto di ci mancherebbe, non è che ma questo non lo mette in dubbio nessuno, Marina, ci mancherebbe, ma è un altro il discorso che sto tentando di fare, ma comunque. Quindi penso alle strutture sportive, altra diciamo situazione sulla quale sembrava che il giorno dopo ci avevamo le soluzioni per tutto, e poi però ci ritroviamo con un centro sportivo che è chiuso, un altro che non si capisce bene questo bando che fine debba fare e che non debba fare. Ora io penso questo, che noi siamo anche in una fase in cui ci si appresta anche a gestire come enti locali, anche se vabbè, in una dimensione chiaramente tutta da definire, perché insomma c'è anche un dibattito molto intenso su questo, però relativamente per esempio alla gestione dei fondi del PNRR. Ora, dentro questo, anche se i comuni non saranno, diciamo, soggetto che darà l'indirizzo rispetto a come spendere quei finanziamenti, è altrettanto vero però che gli enti saranno il punto di caduta di tutti quei soldi, parliamo di 146 miliardi destinati agli enti locali, che saranno da utilizzare per tutta una serie di progetti che, insomma, stanno anche su parte delle linee direttrici che voi avete messo nel documento unico di programmazione, quindi la digitalizzazione per esempio, la questione ambientale, le politiche sociali e quindi tutta la parte relativa alla salute e nonché al sostegno alla persona. Ecco, io credo che siccome dentro questo scenario i comuni debbano farsi trovare pronti per la gestione di questi fondi, io intanto credo che noi dovremmo provare a intercettare anche in un'interlocuzione con la Regione e capire quali sono i progetti e le linee direttrici su cui la Regione sta costruendo la proposta al Ministero rispetto alla gestione dei fondi del PNRR, e quindi su quello provare anche ad attrezzare il Comune per la gestione di questa situazione, perché sapete bene ci saranno tutta una serie di assunzioni legate alla gestione dei fondi del PNRR a tempo determinato, quindi saranno delle assunzioni straordinarie, diciamo, anche come modalità. Ecco, io credo che un documento unico di programmazione debba tenere conto della prospettiva verso la quale stiamo andando e soprattutto della situazione che comunque noi ci portavamo già dietro e che è stata notevolmente aggravata dall'emergenza sanitaria. È chiaro che dentro questo quello che segnala il revisore, quindi la continua necessità di attingere a quella che è l'anticipazione di cassa e quindi la mancanza di liquidità da parte dell'ente, è un tema. Capisco, diciamo, i problemi legati alla tesoreria, però è altrettanto vero che noi dobbiamo attivarci per cercare di sanare questo gap che però esiste e che comunque genera una difficoltà seria per quello che riguarda l'ente. Ora, dentro questo, io credo che le modalità per poter collaborare e recepire anche proposte che arrivano non solo da noi come opposizione, ma in generale anche dalla città, penso che siano dovute in questo momento, ma perché io sono dell'idea che in una fase così delicata e che comunque non ci fa ancora capire bene se siamo usciti completamente da questa situazione, io credo che più si fa squadra e più siamo nella condizione di dare anche risposte più chiare e concrete alla cittadinanza, che è evidente sia in termini di attività, e quindi penso agli alberghi che comunque sono in notevole sofferenza perché le presenze è chiaro che sono chiaramente determinate anche da tutta la situazione che si è determinata a sua volta, ed è chiaro ed evidente che la mancanza di presenze, le attività che non lavorano e anche i tanti cittadini che purtroppo hanno anche perso il posto di lavoro per via dell'emergenza sanitaria comportano anche una carenza di entrate rispetto a quello del Comune. Tutta la parte tributaria è evidentemente in sofferenza, lo era prima, figuriamoci dopo questo anno di emergenza sanitaria, e questo secondo me richiederebbe un approccio e una mentalità, diciamo, nostra di questa assise più propensa alla collaborazione e alla costruzione anche di soluzioni univoche rispetto a quello che bisogna costruire. Grazie.
Sì. Sarò brevissimo, soltanto per precisare alcune, diciamo, inesattezze. Intanto sulle rate tari nessuno ha detto che saranno tre, anzi le rate tari sono quattro e le abbiamo per l'annualità, per questa annualità saranno al 31 agosto, ad ottobre, a dicembre e l'ultima rata il 28 febbraio 2022. Quindi facendo riferimento a quello che hai detto tu, Angelo, ti dico che è inesatta la cosa, quindi rassicuro i cittadini che c'è stata questa posticipazione, anzi gli uffici si sono relazionati con l'amministrazione e con il sottoscritto e abbiamo cercato di prorogare al massimo, infatti la prima rata cade il 31 agosto proprio perché anche le attività, diciamo, commerciali eccetera eccetera possano avere ampio respiro e magari versare una prima rata dopo, diciamo, a stagione turistica iniziata. Per quanto riguarda il rinvio del Consiglio Comunale, dicevi sì, eccetera, noi siamo pronti praticamente da 2 mesi, però purtroppo c'è stata la sentenza 80-21 della Corte Costituzionale che, per quanto ha fatto riferimento anche Rachele, ha fatto sì che c'è stato proprio un cortocircuito a livello istituzionale, quindi riguarda 800 comuni per il famoso avanzo fittizio creato dall'anticipazione. Noi fortunatamente abbiamo soltanto un problema formale di allocazione, perché non abbiamo utilizzato praticamente quell'avanzo fittizio. Ci stanno invece dei comuni che lo hanno utilizzato e lì io immagino che siano guai, però ci sono enti anche superiori che stanno lavorando su questo, perché è chiaro che questa sentenza della Corte Costituzionale che ha reso illegittimo il 39 ter, sì, 39 ter, i commi 2 e 3 del decreto legge 162/2019, che a sua volta era intervenuto sulla legge 2015, insomma c'è stato un bel pastrocchio, diciamolo, a livello governativo nel corso di questi anni, chiaramente crea un problema di formazione formale, ecco, del bilancio per quanto riguarda il comune di Fiuggi e altri 800 comuni italiani. E quindi questo è stato il motivo, diciamo, di posticipazione, perché noi comunque eravamo pronti già 2 mesi fa per andare anche poi c'è il discorso, ecco, con Martina, insomma, avevo fatto quell'osservazione semplicemente per dire una cosa, che ad oggi vi sono stati trasmessi sia sui regolamenti che sul bilancio i pareri favorevoli del revisore di conti. Io ricordo, quando stavo in minoranza, che arrivavano praticamente a seduta quasi ultimata il parere favorevole, ma era la norma quella nella precedente amministrazione, quindi insomma no, infatti è finita, giustamente lo diciamo tutti, però insomma quella era la norma, quindi insomma non ce le dimentichiamo il passato, perché io non voglio rivangare il passato, però a volte va ovviamente ricordato. Quindi figuriamoci in quanta scienza e coscienza si votava favorevolmente quei bilanci, insomma, quindi questo è un altro punto di fatto. Sul privato invece, sulla privatizzazione, scusami Martina, hai fatto un riferimento a quello che dicevamo, che c'era il privato sotto, tu chiaramente facevi altri comizi, noi stavamo da tutt'altra parte, però noi abbiamo detto una cosa da programma, che l'azienda andava ristrutturata, che ci voleva il tempo, che a differenza di Fabrizio Martini che parlava di una liquidità immediata, io gli dissi pure quella della puntura dell'infermiere, diciamo, noi dicevamo che andava comunque ricapitalizzata l'azienda, perché già l'avevamo verificata quella cosa, andavano comunque tutti i contenziosi, dal San Gemini a quelli con i lavoratori, andavano comunque definiti, ed è una cosa che è avvenuta, perché nessun privato si sarebbe accostato, tra virgolette, avvicinato, detta più in termini più propri e in italiano, a un'azienda che si trovava in quelle condizioni, e il prebando lo ha diciamo dimostrato, quell'indagine di mercato l'ha dimostrato. E poi dicevamo che comunque andavano rinnovate le concessioni, perché con il rinnovo delle concessioni chiaramente davamo molta più sostanza a quello che era il bando di gara. Ora, è vero anche che io personalmente, lo dico, ero intenzionato a che diciamo, il bando di gara potesse recepire semplicemente, diciamo così, l'accordo di programma, e poi in itinere rinnovare le concessioni, eccetera. Vi dico che l'advisor su questo aspetto, diciamo, quella era un po' diciamo, no, anche la politica, perché noi dobbiamo fare pure politica, sta poco da fare, e per accelerare i tempi, eccetera, rispetto ad un programma elettorale che ancora era stato concluso, ma mancava di quel tassello. Quindi io potevo benissimo dire aspettiamo le concessioni, perché sta d'accordo di programma elettorale, e poi andiamo a bando. Ora, che è successo? Che l'accordo di programma è intervenuto, mi sembra a metà aprile, non mi ricordo, sottoscritto da Zingaretti, nessuno da parte dell'amministrazione ha mai sollevato problematiche, critiche, eccetera, nei confronti della Regione Lazio. Probabilmente un articolo è uscito, ma non è che possiamo controllare la stampa e men che mai i sindacati, perché insomma diciamo che stanno in questo senso. È intervenuto l'accordo di programma. Dall'accordo di programma avevamo 60 giorni per fare tutto il discorso delle concessioni minerarie. Come sapete è cambiato il responsabile del servizio presso la Regione Lazio, e quindi noi che abbiamo fatto, non nei 60 giorni ma addirittura prima, e questo tramite l'ingegner Flori di ATF e il comune di Fiuggi, gli uffici del comune di Fiuggi, abbiamo fatto sì che tutta la documentazione che era già pronta pervenisse alla Regione Lazio prima dei 60 giorni. Quindi l'advisor si è predisposto in questo senso. A quel punto abbiamo fatto dei calcoli puramente formali. Siccome il bando di gara andava a finire tra metà luglio e agosto, notoriamente sono diciamo così, dei mesi in cui se si fa un bando di gara magari dei 60 giorni, no, dice l'hai fatto a luglio-agosto e magari poteva essere oggetto obiettivamente di critiche. A quel punto che abbiamo fatto? Non sono i due mesi, perché la società fortunatamente è stata messa in sicurezza, fortunatamente non ha crisi di liquidità, fortunatamente sta producendo, e vi posso dire che c'è un aumento delle vendite che insomma, si aggira oltre il 20% rispetto all'anno scorso, grazie a Dio. E a quel punto si è detto semplicemente aspettiamo il rinnovo delle concessioni, così perché parliamo di un mese e mezzo. Io so che la Regione Lazio insomma a brevissimo, nell'arco dei 90 giorni stabiliti d'accordo di programma, quindi sfruttiamo il metà luglio ed agosto per farci rinnovare le concessioni, andiamo con le concessioni in pancia ad un bando di gara, e sicuramente c'è più possibilità, anzi io direi un'estrema possibilità che si pervenga all'aggiudicazione, fortunatamente, di questi asset, perché il nostro programma era quello di risanare l'azienda, ci siamo riusciti, e su un momento dopo il risanamento e l'ottenimento delle concessioni abbiamo detto che avremmo privatizzato l'azienda, e questo senz'altro faremo. Sono d'accordo con Martina, giustamente, anche un'intervista su Ciociaria ho rilasciato pochi giorni fa, dove ho detto che assolutamente in questo momento di transizione, quindi dell'approvazione del bilancio, il Consiglio di amministrazione, che sarà rinnovato esclusivamente per un anno, quindi questo Consiglio di amministrazione che è in scadenza all'approvazione del terzo bilancio, verrà prorogato per un solo anno e sarà praticamente farà da traghettamento nel processo di privatizzazione. Io dico che comunque il piano industriale, perché questo sto comunicando già all'azienda, al direttore generale, ai membri del Consiglio di amministrazione, dovrà far sì che ci siano delle professionalità che vadano ad integrare il piano industriale, che sarà poi quello del privato che interverrà, anche in funzione dei fondi statali. Io dico che le interlocuzioni in questo senso con la Regione Lazio debbono esserci, ma l'impegno, e quello che stiamo cercando di fare, sto cercando di fare, è di intervenire, perché era un altro impegno da programma elettorale, addirittura a livello ministeriale. Questo è un impegno che avevamo preso, io mi auguro e spero proprio di intervenire su quei tavoli, perché ci sono molte cose da discutere rispetto a paesi, diciamo, cittadine termali come Fiuggi, e credo, l'ho detto anche nel forum che abbiamo organizzato, ecco, anche tramite Simona Girolami poche settimane fa, dove sono intervenuti i ministri e dove è intervenuto Massimo Caputi, che è il presidente di Federterme, e abbiamo discusso di temi importanti, e Fiuggi, il brand Fiuggi, ma non solo Fiuggi intesa come acqua e come ramo industria, ma come terme, è chiaro che dovrà essere tornare al centro di quello che è un dibattito nazionale. L'impegno c'è, Massimo Caputi pure aveva fatto presente che c'erano delle interlocuzioni tra Federterme e i ministeri per quanto riguardava la riqualificazione alberghiera, perché era stato bocciato il 110, tecnicamente lo avevamo individuato, ma ci è stato confermato il fatto che comunque non si raggiungevano le due classi energetiche eccetera eccetera per la maggior parte degli alberghi italiani, e ci disse che probabilmente veniva adottato l'80%. Dopo qualche giorno è uscita la notizia dell'80% e sicuramente verrà. Questa è un'ulteriore notizia positiva per quanto riguarda, diciamo, le strutture alberghiere fiuggine, perché potranno usufruire, diciamo, a brevissimo, si parla di settembre, dello stesso bonus. Noi a settembre, l'advisor questo ci ha detto, ottenute le concessioni avrà bisogno di 10 giorni per 15 massimo per far proprie le concessioni minerali, quindi per farle, per recepirle nel bando di gara, andremo senz'altro a gara. Sarà una gara che nel, diciamo, nel computo massimo durerà 7-8 mesi, salvo chiaramente il numero dei partecipanti, insomma, quindi quello è diciamo una valutazione temporale discrezionale, però insomma il termine più o meno è quello. Quindi diciamo che ci stiamo avviando alla fine di questo iter. Posso dire che ecco, e lo confermo, che insomma Acqua e Terme Fiuggi sta producendo, sta vendendo acqua. Per quanto riguarda invece il piano, la stagione termale, insomma mi sembra che no, con lo sforzo di questa amministrazione, di tutta la giunta, del vice sindaco Tucciarelli, di Simona Girolami, ma insomma di tutta la giunta e del consiglio comunale, e del consiglio comunale, perché abbiamo ricevuto anche delle vostre indicazioni, abbiamo fatto sì che insomma si avesse, diciamo, un piano e questo piano ponte. Oltretutto voglio dire, insomma, perché poi sarebbe no, sì, poi parla pure Simona, però insomma abbiamo speso 40.000 euro di pubblicità diciamo noi autonomamente. ATF anche sta preparando, diciamo, uno spot che interverrà praticamente fra pochi giorni, questo ci è stato comunicato. E quindi insomma diciamo che abbiamo fatto del tutto in un momento in cui diciamo che sono arrivati i fondi, ma non dimentichiamoci che noi è praticamente un anno e mezzo che non stiamo incassando assolutamente nulla, quindi i movimenti da bilancio, praticamente le movimentazioni grandi sono le entrate anomale, le uscite anomale e i fondi dei finanziamenti che sono intervenuti, perché poi grosso modo è rimasto un po' tutto cristallizzato, come diciamo è avvenuto anche per tutti gli altri comuni, perché chiaramente quando non ci sono le entrate. Però nonostante ciò mi sembra che insomma grazie ai finanziamenti stiamo andando avanti con il restyling della città, la privatizzazione sta andando avanti, l'azienda è stata messa in sicurezza, quindi insomma ci auguriamo che fra pochi mesi, Covid permettendo, si possa ripartire, e diciamo che le frecce a disposizione ne abbiamo, insomma cerchiamo di incardinare le varie interlocuzioni anche con gli enti sovraterritoriali fino ad arrivare all'ultimo gradino, e insomma questo è tutto.
Sì, io volevo intervenire soltanto un attimo con riferimento, diciamo, alla stagione turistica, perché voglio assolutamente dissentire da quello che è stato detto, perché mai come quest'anno il piano turistico è stato fatto e condiviso con tutte le realtà del territorio. Noi siamo partiti da diverse riunioni che abbiamo fatto con la Regione, siamo stati 4 mesi e mezzo nel corso di tutta l'invernata e di metà primavera a fare riunioni con tutti, con l'opposizione, con la Regione, con i sindacati, con le associazioni di categoria. Siamo arrivati tra l'altro voglio dire, è stato confermato anche da Sara Battisti nel corso dell'inaugurazione della Fonte Anticolana, che tutto quello era comunque il frutto di un'attività che era stata fatta e che avevamo portato avanti tutti insieme. All'esito di tutte queste riunioni siamo giunti ad un documento che è stato condiviso, che è stato sottoscritto da tutte le realtà del territorio, e quindi ripeto, dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dall'ATF, è stato presentato alla Regione, e sulla scorta di tutto quello che ci eravamo detti nel corso di quelle riunioni ognuno ha fatto la sua parte. La Regione ha fatto la sua parte di promozione ed è andata a promuovere però quelli che sono i progetti che sono stati fatti dall'amministrazione comunale insieme con tutti. All'interno di quel documento troviamo tantissime cose, troviamo innanzitutto i progetti sulla città. Abbiamo fatto 3 progetti quest'anno bellissimi, che sono Fiuggi Experience, la terapia forestale e i murales. Abbiamo organizzato un forum all'interno della Fonte Bonifacio, nella quale abbiamo avuto la presenza di 6 ministri, di tantissime personalità. Siamo andati sulla RAI, RAI 1, RAI 2 e RAI 3, abbiamo avuto quasi 20 milioni di spettatori. Tutte queste attività sono state promozionate, abbiamo fatto uno spot pubblicitario che è andato in onda sulle reti Sky e sulle reti Mediaset. Avevamo promesso un piano all'interno delle fonti ed è stato realizzato. Sono stati incentivati tutti quelli che erano i servizi sanitari all'interno della Fonte Bonifacio. Ad oggi abbiamo tantissime prestazioni, abbiamo i percorsi termali pre e post Covid, abbiamo tutta una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, me ne sono appuntate alcune per quelle che mi sono ricordata, abbiamo il nutrizionista, lo psicologo, il cardiologo, il podologo, addirittura la medicina estetica, quindi le signore potranno avere il botulino, il filler e quant'altro. All'interno della Fonte Anticolana è stato fatto quello che avevamo promesso. Abbiamo realizzato il parco ludico che è stato inaugurato sabato scorso. All'interno ci sono 16 diverse attività che andranno a coinvolgere tutta la famiglia. Per la promozione, l'ho detto, io penso che più di questo, quest'anno veramente con i soldi che avevamo a disposizione non si poteva fare. Anzi, secondo me è il piano migliore che è stato utilizzato negli ultimi anni nonostante il Covid.
Partiamo dalle votazioni, sì. Le vediamo le votazioni? Sì. Aspetta che. Sì, le abbiamo invertite, sì. Punto 9. L'abbiamo data per. Sì, era unanime. Vediamo un attimo. Sì.
Allora, votazione diretta al punto 4, vai.
Ok. Quindi, approvazione regolamento nuova IMU 2021. Votiamo. Favorevoli? 9. Contrari? 3. 0 astenuti.
Ci vuole l'immediata esecutività?
Sì. Favorevoli per l'immediata esecutività? 9. Contrari? 3. Approvazione. Regolamento canone unico patrimoniale 2021. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Per l'immediata esecutività? Favorevoli? 9. Contrari 3.
Sarebbe approvazione regolamento Tari, no?
Esatto. Per l'approvazione regolamento Tari 2021. Favorevoli? 9. Contrari 3. Immediata esecutività. Favorevoli? 9. Contrari 3.
Sarebbe approvazione piano economico finanziario Tari 2021 e determinazione tariffa.
Favorevoli? 8 perché il consiglio. Contrari? 3. Per l'immediata esecutività favorevoli? 8. Contrari 3. Allora, approvazione e rendiconto della gestione 2020. Favorevoli 8, contrari 3. Immediata esecutività, favorevoli 8, contrari 3. Approvazione, bilancio di previsione 2021-2023 e contestuale TUP. Favorevoli 8, contrari 3. Immediata esecutività, favorevoli 8, contrari 3. Passiamo sì, al punto numero 10, valorizzazione in bilancio lascito Falcone, indirizzi dell'amministrazione. Lascio la parola al sindaco che vuole intervenire.
Sì, vabbè, qui sarò brevissimo, poi insomma leggiamo il contenuto della delibera. È stato reindividuato, diciamo, il lascito di Filippo Falconi a seguito delle verifiche anche fatte dalla Polizia Locale, che ringrazio, e di dipendenti comunali. Siamo riusciti, insomma, a rintracciare, tra virgolette, quella che era il lascito Falconi. Abbiamo reindividuato quindi l'oggetto del lascito, che riguarda, diciamo, una serie di medaglie e di, ecco qui, Sì, sono, no, non sono 11 medaglie d'oro, sono medaglie d'oro per circa 45.000 euro. No, quelle erano le 11 diciamo, che sembravano essere, diciamo, dell'ascito Falconi e in realtà non riguardano appunto quell'ascito. Oltretutto non sono nemmeno medaglie, diciamo, di oro puro, quindi hanno un valore diciamo, senz'altro inferiore a quello dell'ascito. Quindi sono state rindividuate, rintracciate, e quindi da una stima sommaria che è stata fatta dall'orafo Rosito Paolo, dove erano depositate, diciamo, quelle medaglie e quelle sterline in oro, c'è un valore di circa 45.000 euro per le medaglie, mentre invece il valore totale delle sterline in oro è di circa 28.000 euro, quindi insomma è chiaramente una somma assolutamente cospicua, è pari quindi a 73.000 euro nette, e il Comune, oltretutto, ecco, faccio presente che non deve versare alcuna quota di custodia. Chiaro che poi diciamo, questo lascito avrà la destinazione naturale, che era a quel punto quella del testatore, di scopi benefici e a livello sociale, insomma. Quindi dovevamo recepire diciamo, questo valore e chiaramente poi reinserirlo in voci di bilancio, non solo sotto l'aspetto formale ma anche sotto l'aspetto sostanziale delle entrate. E quindi questo è oggi, quindi andiamo a regolarizzare questa posizione.
Sì, un unico aspetto che non ci avevo neanche fatto caso, mi viene in mente dalla lettera depositata dal consigliere Martini, che anche per giustificare la sua assenza, effettivamente allegata alla delibera c'è un atto che, con la fretta di vedere 13 punti e 2000 pagine di roba, non avevo fatto caso, che porta al protocollo atti interni riservati. È un atto di conclusione indagini interni riservati. Io mi chiedo come possiamo noi parlare, anche perché è allegato alla delibera che ci avete mandato, quindi andrà allegato all'atto che approviamo e andrà reso pubblico. Io quindi voglio chiedere, prima di anche solo di parlare di questa materia, se
mi sembra che fosse stato già richiesto, no? L'hai richiesto tu, Martina. No,
se è un atto riservato o se è un atto pubblico, anche perché riporta dichiarazioni che persone hanno reso alla polizia locale in sede di indagine, che non so se possono essere divulgate così alle...
No, assolutamente no, nel senso, noi oggi discutiamo,
se sono
del
atti
fatto...
riservati, io questo non l'avrei dovuto neanche leggere, e quindi non entro proprio neanche in materia, perché non voglio incorrere in nessun rischio e nessun pericolo. Io faccio finta che questo atto riservato non mi è stato mai mandato, anzi vorrei che venga accertato adesso, a questo punto, se l'atto che ci avete mandato era soggetto ad un vincolo di riservatezza o se era un atto che poteva girare e essere inviato via PEC a consiglieri. Fate tutte le verifiche.
Quello che è stato girato l'ho verificato, non mi sembra che sia, anzi assolutamente posso escluderlo.
Protocollo atti interni riservati,
sì,
della polizia.
Ma non è un riferimento a indagini penali, perché non ce ne sono state, credo che non ce ne fosse nemmeno il motivo. È stata soltanto fatta una verifica ispettiva per risalire al luogo, se ci fosse questo lascito, al luogo dove fossero state, diciamo così, custodite. Però, queste cose, certo, era una vicenda da ricostruire.
Però un atto interno della polizia locale, in cui chi lo sottoscrive dice che a conclusione dell'indagine, attività di indagine, relazione internamente all'ufficio, non capisco come
è un'indagine. Io credo che avendo diciamo, essere stato così destinatario, essendo stato destinatario, diciamo, di una serie di richieste eccetera, vi dico che non c'è stata nessuna indagine penale, tra virgolette, c'è stata soltanto un'indagine interna per ricostruire, ripeto, se ci fosse questo lascito e dove fosse la cosa. Quindi nessuna...
Io questo l'ho capito, la domanda la pongo al segretario sull'utilizzo.
Però ecco, parla il segretario, così per
se
l'aspetto
questo atto è legittimamente acquisito a questa delibera, se era diffondibile, se io l'avrei potuto leggerlo.
Per quanto mi riguarda, sì. Per quanto mi riguarda, tecnicamente, questo a noi proprio nella istruttoria dell'atto, quello non ha nessuna rilevanza, perché noi non stiamo facendo altro che valorizzare.
Se l'atto fosse riservato, questa sarebbe un aggravante.
Come?
Se fosse un atto riservato, sarebbe un aggravante il fatto che è stato allegato senza che è necessario la deliberazione. No, di aggravante.
No, allora, Angelo, ritorniamo in temi più realistici. Allora, non c'è stata indagine penale, non credo che ci fossero motivi di indagine penale, era soltanto una situazione caotica, ma insomma non mi meraviglia che insomma, nella precedente amministrazione ci fossero questioni caotiche, perché era la norma. E quindi tramite indagine interna è stato verificato quello che doveva essere verificato, quindi punto, non si sapeva cosa ci fosse in quell'ascito e dove fosse. A seguito di indagine interna è stato fatto luce su quella, c'erano delle cose ed erano custodite presso la gioielleria Rosito, punto, questo è.
Praticamente quindi noi stiamo considerando come l'ascito Falconi solo quelli che abbiamo ritrovato da Rosito, le 11 medaglie che sono state ritrovate all'ufficio anagrafe non sono oggetto dell'ascito?
Da quello che mi dicono gli uffici a seguito di indagine rispetto